Signore è buono, quanti possono dire amen? Amen. Siete pronti per ricevere questa semplice parola? Il mio cuore è ben disposto stamattina a ricevere questa parola. Atti capitolo 2. Ci alziamo davanti alla presenza di Dio. Atti degli Apostoli. Capitolo 2 e chiediamo al solito l'unzione dello Spirito. Signore, tu sei qui, Signore, non devi aggiungere, Signore, già sei qui, sei nel mio cuore, sei nei cuori, Signore, di questi cari figli tuoi, Signore. Noi abbiamo bisogno, Signore, anche stamattina della tua parola, Signore, del tuo incoraggiamento, Signore, tu hai una parola. Come al solito, Signore, come ogni domenica per incoraggiare a seguire le tue vie, hai una parola, Signore, per la tua Chiesa, Signore, affinché possa scoprire ancora di più il modello della vera Chiesa, Signore. Quindi prepara il mio cuore, le mie labbra, la mia mente. Tu devi disporre di me, Signore. Voglio che ogni fratello e ogni sorella siano qui, Signore, con un cuore, con un terreno ben disposto, Signore. A ricevere questo semplice messaggio attraverso l'unzione del tuo spirito. Grazie, oh Padre, per ogni cosa che tu ci dirai nel nome di Gesù. Alleluia. Atti capitolo 2. È un capitolo che sappiamo a memoria, ma lo leggiamo. Come giunse il giorno della Pentecoste? Essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano e apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Ora a Gerusalemme dimoravano dei giudei, uomini pii, da ogni nazione sotto il cielo. Quando si fece quel suono, la folla si radunò e fu confusa, perché ciascuno di loro li udiva parlare nella sua propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano e si dicevano l'un l'altro: ecco, non sono Galilei tutti questi che parlano? Come mai ciascuno di noi li ode parlare nella propria lingua natia? Noi parti, Medi e Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponte, dell'Asia, della Frigia, della Pamfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia che è di fronte a Cirene, noi residenti di passaggio da Roma, Giudea, proseliti, cretesi ed arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue. E tutti stupivano ed erano perplessi e si dicevano l'un l'altro: che vuol dire questo? Altri invece li schernivano e dicevano: sono ripieni di vin dolce. Voglio aggiungere anche il verso 14 che credo che ci servirà. Ma Pietro si alzò in piedi con gli undici e ad alta voce parlò loro. C'è poi un lungo discorso che segue. Accomodiamoci. Alleluia. Che grande Dio serviamo. Alleluia. Io al solito do molto nella lode e nell'adorazione, poi mi dimentico che devo dare la parola. Quindi troveremo le forze per la grazia del Signore di annunziare questo messaggio che viene dal cuore di Dio. Come giunse scritto il giorno della Pentecoste? La Pentecoste era la seconda festa più importante per il popolo ebraico. Era un tempo in cui, come nella Pasqua, anche nella Pentecoste, la città di Gerusalemme era piena, affollata di solitamente ebrei, provenienti da diverse parti del mondo, tutti gli ebrei che si erano trasferiti in altre parti del mondo, ritornavano sia nel periodo pasquale sia nel periodo della Pentecoste, rientravano a Gerusalemme per celebrare e festeggiare la festa. Era una festa in cui si era soliti nel Tempio offrire a Dio dei pani, dei grossi pani, venivano offerti al Signore. Ed era un po' la festa in cui si ringraziava Dio per il raccolto, era la stagione in cui si raccoglievano le primizie del raccolto e si offrivano a Dio questi pani, questi primi pani. Era una festa in cui si ringraziava Dio per il raccolto e in cui si offrivano appunto queste primizie. Gerusalemme era piena di migliaia di persone. Questo è lo scenario. Bisogna capire questo scenario perché voglio farvi intendere che lo Spirito Santo non discese, Dio non mandò lo Spirito Santo in un giorno qualsiasi e in un posto anonimo. Ma fin da subito voglio farvi intendere che Dio preparò questo giorno glorioso, questo giorno in cui lui sarebbe entrato per la prima volta nella vita della sua chiesa, del suo popolo, preparò la sua venuta in una giornata gloriosa di festa, dove la città di Gerusalemme, la capitale della nazione ebrea, la capitale era piena, affollata di moltitudini. E in questo giorno glorioso i 120 fanno la cosa che per loro è più istintiva, più naturale. Cosa fanno i 120? Cosa fanno i discepoli del Signore? Ubbidiscono al comando di Gesù. Ecco, questo è un primo elemento. Questo è un primo elemento che raccogliamo dalla lettura. Erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Stavano ubbidendo al comando di Gesù. Gesù disse: non spostatevi da Gerusalemme. Rimanete qui fin quando non sarete rivestiti di potenza dall'alto. Primo elemento che raccogliamo da questa parola è l'ubbidienza. L'ubbidienza dei discepoli al comando del Maestro. La Chiesa di Gesù Cristo, se vuole andare avanti, se veramente vuole camminare e andare avanti, come prima cosa deve essere una chiesa che ha timore del comando del Maestro. Deve essere una chiesa che trema, per come è scritto, davanti alla parola di Dio. Deve essere una chiesa che onora la parola di Dio. Quello che Gesù ha detto deve essere onorato, adempiuto, fatto. E questa è la prima indicazione che io ne traggo dalla lettura di questa scrittura. Sono degli uomini ubbidienti. E la cosa più naturale per loro fare qual era? Quella di, leggiamo il verso primo, essi erano, come c'è scritto, essi erano, c'è un tutti. La parola di Dio va letta con molta attenzione, ogni parola, ogni virgola ha la sua importanza. Essi erano, c'è un, ditelo, tutti. L'evangelista Luca precisa che erano, ditelo, tutti. Non erano 30 su 120, non erano 10 su 120, non erano 60 su 120, erano 120 su 120. E allora per la grazia dello Spirito Santo cosa possiamo intendere? Basta una parola e lo Spirito Santo ti fa entrare in quella parola, un tutti. Cosa ti fa capire questo tutti? Che in quel gruppo c'era la compattezza necessaria. Il tutti qui che l'evangelista Luca specifica, questo tutti sta a significare questo. È un gruppo compatto. In quel giorno non capitò che una trentina, una quarantina dissero: ma noi ce ne andiamo così sui boschi a festeggiare. No, io desidero farmi una passeggiata con i miei figli. No, io voglio farmi una gita sul lago di Tiberiade. Che ne so. No. Allora c'è il tutti. C'è questo tutti che sta ad intendere che nessuno mancava. Che tutti erano all'appuntamento giusto. Questo tutti significa compattezza di gruppo. Quello che manca nelle chiese oggi, la compattezza, tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. Man mano parlo a voi, man mano rileggo questo tempo, man mano sono qui a riflettere su questo testo, lo Spirito Santo attesta e mi mostra ancora questa compattezza di essere con una sola mente nello stesso posto tutti. Vedete, questo è, l'ho già detto qualche altra volta, questo è il modello per la Chiesa di oggi. Questo deve essere il modello per la Chiesa di tutti i tempi. Questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa originaria, originale, il modello esatto di Chiesa. Ogni comunità locale non ha bisogno di guardare in America, in Russia, in Sudafrica o in altre parti del mondo per sapere cosa fare. Ogni pastore non ha bisogno di andare a destra e a sinistra, come di solito si sta verificando in questi tempi, per sapere cosa fare. Basta guardare l'eterna, immutabile, santa parola di Dio. E in questa parola, in questo libro glorioso degli Atti degli Apostoli, c'è la Chiesa. C'è la Chiesa per come è nata, per come si è originata, la Chiesa originale, il modello perfetto. E in questo modello perfetto noi vediamo che questo gruppo era di pari sentimento, con la stessa mente, con lo stesso desiderio, tutti nello stesso luogo. E io posso vedere questo gruppo, sono lì, l'uno al fianco all'altro, tutti seduti. L'unico pensiero che hanno è quello di essere riempiti. C'è questo gruppo di pari sentimento che dice: Padre, nel nome di Gesù, aspettiamo di essere riempiti con il tuo Santo Spirito. Questo già si verificava giorno dopo giorno, erano riuniti di pari sentimento e aspettavano di essere riempiti. Aspettavano la pienezza dello Spirito. Aspettavano di ricevere questo tesoro incomparabile che è lo Spirito di Dio nelle nostre vite. E questo è il versetto chiave. E questo è il principio della Chiesa. E questa è la chiave necessaria che apre la porta alla venuta dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, ricordatevelo, è disceso sopra un gruppo compatto, sopra un gruppo unito, sopra un gruppo che ha una sola mente, sopra un gruppo che si riunisce tutto quanto nello stesso posto. Non possiamo cambiare la Bibbia, è scritto così. Non erano ognuno per i fatti propri e furono riempiti, uno a destra, uno a sinistra, uno al centro, uno a nord, uno a sud. E erano nello stesso posto. Compatti. Uniti. Con un sol cuore. Con una sola mente. Con lo stesso desiderio di essere riempiti. Questo è quello che ha permesso allo Spirito Santo di discendere. Sono certo di poter dire che senza quest'unione, senza questa compattezza, senza questo unico desiderio, lo Spirito Santo non poteva essere dato. Quindi quest'opera di che cosa ha bisogno? Dello stesso comportamento di questi 120. Di avere questo stesso desiderio, di desiderare di riunirsi nello stesso posto, nelle case, in questo luogo, per essere giorno dopo giorno arricchiti dalla presenza dello Spirito di Dio nelle nostre vite. Avere questo desiderio comune di poter vivere nella pienezza pentecostale, dove lo Spirito Santo si muove veramente, dove lo Spirito Santo dimora nelle vite pienamente, dove le vite dei discepoli sono ripiene di Spirito. Potete scorrere tutto questo libro glorioso degli Atti e troverete di tanto in tanto, spesso, quando si parla dei discepoli, Paolo ripieno di Spirito Santo, Stefano ripieno di potenza e di fede, e tutti ripieni di Spirito Santo. E questa è la chiave, la pienezza nello Spirito, la pienezza dello Spirito in una comunità, perché senza lo Spirito di Dio una comunità non ha motivo di esistere. Senza lo Spirito di Dio, una comunità è una macchina senza il gasolio, senza la benzina. Si può solo tenere ferma in un posto, può essere bella ma deve rimanere ferma. Manca il fuoco, manca il carburante, manca la benzina. Una comunità senza la pienezza dello Spirito non ha motivo di esistere. La chiesa originaria era una chiesa ripiena di Spirito. E questa è l'enfasi di tutte le ultime, specialmente predicazioni, essere investiti di Spirito Santo, essere riempiti di Spirito Santo. Questo deve essere il mio desiderio, deve essere il tuo desiderio di poter camminare nella potenza dello Spirito. Di poter essere riempiti di Spirito Santo. Voglio farvi un esempio. Noi possiamo prendere una bottiglia d'acqua da 2 litri e questa bottiglia d'acqua può avere 2 centimetri di acqua. Tu dirai, quella è una bottiglia d'acqua. Ma è una cosa un po' diversa prendere una bottiglia d'acqua che ha 2 litri di acqua. C'è una bottiglia d'acqua ripiena, riempita di acqua. Tutte e due sono bottiglie d'acqua, ma c'è una grande differenza fra la bottiglia che ha appena 2 centimetri di acqua e la bottiglia che è ripiena, riempita di acqua. Allora io e tu siamo battezzati nello Spirito Santo per come lo furono i 120. per come lo fu Paolo, per come lo fu Pietro. Siamo tutti battezzati nello Spirito Santo, ma in quale misura? La domanda è questa: in quale misura siamo ripieni? Ci sono dei gradi di essere riempito di Spirito Santo. In quale misura io sono riempito, ripieno di Spirito Santo? In quale misura lo siete voi? Ecco la differenza fra noi e loro. Questa parola vuole essere ovviamente di incoraggiamento. Dio stamattina ci esorta ad essere, a ricercare questa pienezza che avevano i 120, questa pienezza apostolica, questa pienezza che aveva la Chiesa primitiva. Questo è il modello. Io voglio insistere: noi non siamo nel punto dove dovremmo essere. Vedete, c'è una grande differenza. La Bibbia è uno specchio, la parola è uno specchio. Tu guardi lì, poi esamini te stesso e comprendi. Comprendi che c'è molto lavoro da fare. Che ne dite? Amen. Comprendi che c'è una grande differenza fra questo gruppo e questa assemblea. Anche le chiese italiane dovrebbero guardarsi, guardare le loro assemblee, guardare il loro movimento, quello che fanno, e poi confrontarsi con questo libro glorioso, perché la vera chiesa è questa. Dio intende la sua chiesa in questo modo. Dio ha la capacità di muoversi a questo livello. Questo deve essere il modello, questo libro degli Atti deve essere il modello per ogni comunità, perché in questo libro degli Atti noi vediamo il fuoco di Dio. C'è fuoco in tutte le pagine, ci sono manifestazioni soprannaturali dello Spirito Santo, e lo Spirito Santo, vi posso assicurare, che è lo stesso, per come si è manifestato nella sua potenza 2000 anni fa, lo può fare ora e lo sta facendo ora in alcune parti del mondo. Io desidero che sia io sia voi possiamo crescere in questo desiderio, perché io sono qui per questo: crescere in questo desiderio di unione, di unità, di compattezza, di avere la stessa mente, lo stesso pensiero nel voler desiderare questa pienezza di spirito, perché è questo ciò di cui noi abbiamo bisogno. Noi possiamo muoverci allo stesso livello di questo libro degli Atti se solo noi lo vogliamo, se solo noi, uniti di pari sentimento, lo chiediamo a Dio. Se solo noi imitiamo i nostri antenati, i fratelli antenati, Dio si può muovere nella stessa misura. Questo libro è glorioso, noi vediamo fatti sorprendenti, che so, Paolo e Sila sono rinchiusi in un carcere e Dio li libera con un grande terremoto, si spezzano le catene, i ceppi, si aprono le porte, sono liberi. Dio è capace di fare queste cose. Pietro è in carcere, spesse volte si sono ritrovati in carcere. Gli angeli arrivano, l'angelo arriva, lo libera, si aprono le porte, Pietro è libero. Non è fantascientifico questo. Dio sa ancora fare queste cose, Dio sa ancora muoversi a questo livello. Dio ancora può parlare alla sua chiesa per come ha parlato a Filippo e gli disse: vai lì. Ma la chiesa deve essere disposta, la chiesa deve essere pronta, la chiesa deve trovarsi nel posto giusto, compatta, con lo stesso desiderio, con una sola mente per richiedere questa pienezza di spirito. E la cosa più straordinaria, vedete, leggendo questo capitolo 2, rimango sempre meravigliato di una cosa. Gli apostoli, i discepoli vengono riempiti, lo Spirito Santo si fa annunciare con un grande suono, come di vento impetuoso in tutta la città di Gerusalemme. Questa moltitudine sente questo suono, non sa da dove viene, chi è, cosa fa, non sanno, sono un po' storditi, c'è questo grande suono. Lo Spirito Santo investe le vite dei 120, sono battezzati, guardate un po'. La prima cosa che fanno, questo mi ha sempre sorpreso, la prima cosa che fanno, questo microfono, la prima cosa che fanno è quella di scendere in piazza, per le strade. Ecco il modello. Ecco il modello dei 120, cioè sono stati riempiti, è per la prima volta che iniziano a parlare lingue, è per la prima volta che lo Spirito di Dio è nelle loro vite, potevano starsi lì magari tutta la giornata a glorificare Dio, a parlare lingue, a vedersi un po' gli uni con gli altri, mamma mia come parli tu, guarda come parlo io, potevano fare questo. Potevano raccontarsi l'un l'altro l'esperienza, mi sento in questo modo, tu come ti senti? Non hanno fatto questo. Questo mi ha sempre sorpreso. La prima cosa che fanno in quella mattina, sono circa le nove di mattina, la prima cosa che fanno è scendere per le strade. E vanno incontro a moltitudini di uomini e donne. Vanno incontro a moltitudini, ci sono uomini e donne di ogni nazione. E loro non hanno nessun problema, iniziano a parlare in lingue, continuano a parlare in lingue, senza nessun timore, senza nessuna vergogna, senza nessun imbarazzo. Questo è quello che mi ha sempre sorpreso. La prima cosa che fecero fu quella di testimoniare alle moltitudini che loro erano stati riempiti con lo Spirito di Dio. La prima cosa, il primo pensiero furono le masse dei perduti. In quella stessa mattina Pietro si leva con gli altri 11, è scritto, e inizia a parlare di Gesù. E la cosa più straordinaria è che dopo un intervento, dopo una predicazione, ben 3.000 persone vengono al Signore. Non 3, non 30, 3.000 vengono al Signore. Ecco il modello. Io sono qui per imitare questi discepoli. E io spero che ogni uomo e ogni donna che la domenica si siede in questo posto abbia questo in cuore, di imitare la Chiesa originaria. Di avere questo desiderio di essere riempiti. Vedete, essere riempito di Spirito Santo significa che tu hai l'autorità nella predicazione. Significa che tu predichi non per la tua forza, non per la tua capacità, ma per la potenza dello Spirito di Dio. Allora se tu sei ripieno, predichi nell'unzione dello Spirito e le cose avvengono. E le cose succedono. Perché lo Spirito Santo inizia a convincere i cuori di peccato. E 3.000 persone vennero a Cristo. Ecco perché abbiamo bisogno della potenza di Dio, dell'unzione di Dio nelle nostre vite. Senza lo Spirito Santo non abbiamo dove andare. Senza la manifestazione dello Spirito di Dio nella mia vita, nella tua vita, non possiamo fare nulla. Perché il regno di Dio si muove solo ed attraverso per la potenza dello Spirito di Dio. Questa è la parola. Questo è quello che ci insegna la parola, questo è quello che ci mostra la Chiesa primitiva. Erano uomini, donne, unte, su cui riposava e dimorava lo Spirito di Dio, l'unzione di Dio. Per questo compivano opere straordinarie. E questa unzione che loro hanno ricevuto, questa presenza di Dio così spettacolare, così forte, vedete, li ha spinti ad evangelizzare. Io ho una certezza, ho compreso questo. Perché parecchi non hanno più questo desiderio di evangelizzare? Perché le chiese sono spente e morte? Perché le chiese vivacchiano, domenica dopo domenica si trascinano, culto dopo culto si trascinano con molta fatica. E il popolo di Dio è così stanco in questa nazione. Qual è il motivo? Manca la pienezza dello Spirito. Le vite sono vuote, scariche, come una bottiglia d'acqua da 2 litri con appena 2 centimetri d'acqua. Ecco cosa manca alla Chiesa. Ecco cosa manca a questa Chiesa. Allora noi dobbiamo guardare lì. Non ci troviamo nella giusta posizione. Non stiamo vivendo per come la Chiesa di Gesù Cristo dovrebbe vivere. Perché quando Dio pensa alla sua Chiesa, questa è la Chiesa che Lui ha in mente, questa è la Chiesa che Lui desidera. Un popolo unto, un popolo che riposa e dimora nella sua unzione, un popolo che annunzia l'Evangelo dove moltitudine vengono a Cristo. Questo intende Dio per la sua Chiesa, un popolo forte, vigoroso, che scende in campo e che combatte le forze del nemico con l'unzione di Dio, nel nome dell'Eterno, per come abbiamo visto domenica scorsa. Ecco la Chiesa. Questa è la vera Chiesa. La Chiesa che vivacchia non è nel piano di Dio, fratelli, sorelle, amati dal Signore. Se la tua vita la stai trascinando giorno dopo giorno, sappi che non sei nella perfetta volontà di Dio. Se da anni che non senti più la presenza di Dio, sappi che questa non è la volontà di Dio, la piena, perfetta volontà del Signore. Lui vuole che tu sia ripieno. Il Signore vuole che questa Chiesa sia ripiena di Spirito. Il Signore desidera che questa assemblea abbia un pari sentimento, uno stesso modo di pensare, affinché Lui possa manifestarsi. Se manca il pari sentimento, se manca questo desiderio così forte, se manca questa attitudine bella di stare assieme per supplicare il suo nome, questa pienezza non potrà mai arrivare. Amen. Amen. Questi uomini scesero in piazza, scesero in campo, scesero per le strade, hanno evangelizzato con il fuoco dello Spirito. Con il fuoco dello Spirito. Quello che noto è anche questa attitudine L'attitudine, Gesù disse a Pietro, tu sarai pescatore. E Pietro fu il primo fra i 120 ad alzare la voce e a gettare la rete. Alzò la voce, gettò la rete e 3.000 pesci sono venuti a Cristo. Sceso, Pietro scese in campo per pescare. Pietro gettò la rete e pescò 3.000 anime. Ecco l'attitudine che ti dà lo Spirito di Dio. I pescatori vanno a pescare. Amen. E solitamente i pescatori vanno a mare a pescare. Amen. Avete mai visto un pescatore che se ne sta a casa? No. Dici, tu che mestiere fai? Il pescatore. E che fai in casa? Aspetto che i pesci domani vengono e già sono in casa mia. È mai successo questo? Massimiliano, tu che fai il pescatore? È mai successo che un pescatore se ne sta a casa, bello comodo e seduto, e i pesci dal mare entrano per la porta, per la finestra, e si posano lì? Allora il pescatore li prende e li va a vendere. Non succede mai così. Il pescatore deve andare a pescare. Allora questa è l'attitudine, vedete? L'attitudine della vera Chiesa è questa, vanno a pescare. Sono pescatori a tempo pieno, in cerca di pesci, in cerca di anime. La mentalità della Chiesa normale, tradizionale, è che le persone debbano venire da sole. La domenica apriamo la porta e ci sono 1.000 persone che vogliono entrare senza essere mai state evangelizzate o conquistate. Questo può accadere, è accaduto nei momenti di risveglio però. In alcuni momenti straordinari in cui Dio convince le persone standosene a casa, mentre sono a casa Dio le convince e le porta in comunità. Questo succede, ma nei momenti di risveglio. In momenti straordinari che durano poco, solitamente, questo libro degli Atti ci insegna che i discepoli andavano per le strade, nelle piazze, a parlare di Gesù. Non perdevano nessuna occasione per testimoniare che Gesù Cristo è il Signore. Quindi noi, e lo dico ancora una volta, noi dobbiamo guardare loro. Noi dobbiamo essere loro imitatori. È un tempo in cui il Signore ci spinge a predicare l'Evangelo. Nella pienezza però dello Spirito. Se non lo facciamo noi, chi deve farlo? Se non parliamo noi che conosciamo Gesù, se non parliamo noi di Gesù che lo conosciamo, chi deve parlare di Gesù a questa città? Chi deve annunziare la salvezza in Cristo? Io desidero che questa Chiesa si possa mobilitare, sia a livello individuale, mentre tu ti muovi durante le tue giornate, parla di Gesù. A Dio piacendo dovremmo fare delle evangelizzazioni come comunità, partecipiamo, partecipate, cerchiamo di essere presenti con la preghiera, con l'unzione affinché possiamo annunziare la salvezza in Gesù Cristo a questa città. Amen. Amen. Ho fatto un'esperienza bella qualche giorno fa. Dio sta facendo pressione nella mia vita. Io non ho il ministero evangelistico, non sono un evangelista come ministero, sono chiamato più alla cura pastorale, più a pascere il gregge, a curare il gregge, se il gregge si fa curare ovviamente. Chi capita che ci sono pecorelle che non vogliono farsi curare, sono quelli che vogliono stare sempre lontani, a largo. E sono quelli che facilmente poi vengono azzannati dal lupo. Quindi sono qui per pascere e curare il gregge che si fa curare, ovviamente. Non ho un ministero evangelistico. Però, sapete, Dio mi sta spingendo, sta facendo pressione nel mio cuore affinché io stesso possa annunziare l'Evangelo anche nelle piazze o in altri posti. Giovedì scorso si è sposata una coppia, la sorella, la donna, non so se è qui, no. La sorella è convertita, il marito no. Sto parlando di Donatella, la conoscete Donatella, la cognata di Cinzia? Lei è convertita, Nicola ancora no, quindi stiamo sistemando anche questo in quest'opera. Non ho celebrato il matrimonio qui, poiché tutti e due non sono convertiti, quindi non voglio fare prendere degli accordi, dei patti davanti al Signore a persone che non lo conoscono. Però è successo questo, che loro sono andati, si sono sposati alla chiesa madre. Donatella ha detto che è un'evangelica, e quindi il sacerdote, vedendo che c'era la donna evangelica, l'uomo non si sa di che religione comunque, ha detto alla sorella Donatella, dice, perché non fai venire il tuo pastore così a dare qualche parola? Quando me l'ha detto, prima ho dovuto pensarci un pochettino, poi mi sono consultato con i responsabili, con alcuni, poi ho chiamato il fratello Filippo, dopodiché ho deciso di andare lì, sono stato lì nella chiesa madre. Ovviamente l'unico scopo mio, l'unico desiderio era di andare lì a parlare di Gesù. Non ho fatto la celebrazione assieme al sacerdote, perché io personalmente non sono ecumenico, non credo nelle preghiere fatte assieme fra cattolici e protestanti. Io personalmente so che la Chiesa Cattolica è fortemente in errore, molti dogmi sono contro la scrittura, e quindi non accetto nessuna autorità, diciamo, quindi il Papa, i cardinali, tutto quanto, molti dogmi non sono giusti, non sono esatti per me, sono contro la parola, quindi non sono un ecumenico. Però ho imparato questo: se ho una possibilità di predicare Gesù, io devo approfittarne. È successo questo, che c'era una chiesa con parecchie persone, quando ho preso il microfono e ho visto quelle parecchie persone in quel luogo, ho avuto una sensazione così bella, così forte nel mio cuore. E man mano che ho parlato delle nozze di Cana, ho parlato di questo Gesù che è capace non solo di trasformare l'acqua in vino, ma è capace di trasformare la tua vita ora. Il mio cuore si rallegrava quando ho detto che solo in Gesù c'è la salvezza, poiché non è dato alcun altro nome sotto il cielo agli uomini per il quale possiamo essere salvati. È stata una bella esperienza. Io voglio spingervi, voglio esortarvi, lo sento fortemente nel mio cuore. Parliamo di Gesù, fratelli. Amen. Parliamo di Gesù. Evangelizziamo questa città che sta perendo. Parliamo di Gesù in ogni posto. Vedete, questi uomini, queste donne non hanno avuto, notate, nessun imbarazzo. Mentre venivano scherniti, alcuni dicevano sono ripieni di vin dolce, ma non hanno avuto nessun timore. Vedete, Pietro si alzò in piedi con gli undici e iniziò a parlare di Gesù con molto coraggio. Questo è il coraggio che viene dallo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo siamo impauriti, siamo imbarazzati, ci sentiamo a disagio quando gli altri ci guardano. Ma con la potenza dello Spirito Santo tu non hai nessun imbarazzo, non hai nessuna vergogna, non ti senti a disagio, anzi hai la forza e la capacità di annunziare Gesù. Ed è questo quello che Dio in questo tempo speciale ci spinge a fare. Alleluia. Penso che voglio fermarmi, non sento di andare oltre. Il messaggio è molto semplice, voglio che possiamo alzarci nella presenza di Dio. E io voglio che in questo tempo possiamo stare un po' davanti alla sua presenza. Voglio che possiamo prendere come esempio questo gruppo, questi 120. Erano in un posto così, forse meno, però erano in un posto così, tutti assieme. Quindi io voglio che possiamo noi, di pari sentimento, spero che ci sia questo pari sentimento, tutti assieme, chiudiamo gli occhi, che non ci siano distrazioni alcuna. Dio vuole incoraggiarci ancora una volta, tutti assieme leviamo le nostre mani. Dio non vuole condannare la sua Chiesa, Dio vuole incoraggiare la sua Chiesa. Dio ci ha mostrato che non siamo nel posto giusto, che manca la potenza dello Spirito, che manca questo pari sentimento, che manca questo desiderio di avere questa pienezza per poter evangelizzare questa città. Quindi tutti assieme, ogni uomo, ogni donna che è qui, alza le tue mani e chiedi a Dio che questa chiesa abbia un pari sentimento, che questa chiesa possa dimorare in un'unzione forte, nell'unzione dello Spirito di Dio, affinché possiamo conquistare questa città di Marsala nel nome di Gesù Cristo. Alleluia.